Bentrovati a questo appuntamento con il segnalibro per un nuovo incontro con Mario Rigoni Stern. Verranno lette parti del racconto Stagione di vita in compagnia delle api, dove in modo semplice e diretto Rigoni ci svela la sua lunga esperienza con quegli insetti sociali, le api appunto. Il racconto è tratto dal libro Uomini, Boschi e Api, pubblicato nel 1980. In quest'opera l'autore scrive di ambienti naturali dove ritrovare serenità, equilibrio, e di lavori antichi che stanno lentamente scomparendo, e di animali selvatici, e poi di api, i meravigliosi, utilissimi insetti sociali. Sono presenti nel libro anche ricordi del periodo tristissimo della Seconda Guerra Mondiale. Perché, l'autore dice, dimenticare sarebbe un delitto. Stagione di vita in compagnia delle api viene interpretato dalle voci di Emily Pravato e di Daniela Barzan. L'Arnia è la dimora di una colonia di api. L'apicoltore la utilizza per avere un controllo facile e diretto della forza e della salute della colonia lì ospitata, che vive e opera come un'unica vita, fatta da tanti piccoli cervelli. Rigoni, che amava molto le api, in questo racconto ci rende partecipi della sua grande passione di apicoltore, una passione che richiede tempo in ogni stagione dell'anno, attenzione, conoscenza e rispetto.
Le arnie, impagliate tutto intorno tranne che il lato a mezzogiorno e protette da un solido intavolato, ora sfidano il freddo. Le copre pure la neve e soffi di vento dal nord. Il silenzio dell'inverno e l'aria cristallina non sono certo nocivi alla vita delle api. È comune in molti profani la credenza che durante l'inverno le api o altri insetti sociali vadano in letargo come alcuni mammiferi. No, le api si raggomitolano riducendo al massimo la loro attività e consumando il miele riescono a produrre il calore indispensabile alla loro sopravvivenza. Quei 13-15 gradi centigradi anche quando la temperatura esterna è di parecchio sotto zero, come i meno 20 o i meno 30 che capitano da noi. Nel glomere le api ruotano lentamente dall'interno all'esterno, per usufruire tutte del calore in uguali proporzioni. E solo per la regina hanno delle particolari attenzioni, non per dinastia, ma per il proseguimento della specie. Mi è caro ora saperle al caldo come lo sono io, con la legna che brucia nella stufa. A causa di un inizio di primavera freddo e tardivo, avevo dovuto fornire di cibo le mie api. Ma per osservare l'interno delle arnie, al fine di verificare le condizioni delle famiglie, avevo anche dovuto aspettare una giornata abbastanza mite e serena, e nell'ora più calda, per non raffreddare l'abitazione e quindi la covata, che certamente la regina aveva generato. Dentro non c'era umidità e nemmeno tarme, perché invece di usare per il riparo materiale sintetico o plastica, avevo ricoperto le arnie con paglia e tavole. Un anno invece, che avevo usato fogli di polistirolo, nelle loro case alla fine dell'inverno trovai umidità, muffa verde, e in un'arnia scopersi che le api avevano i parassiti, un piccolo dittero che le sfrutta vivendo sul loro corpo. Li liberai mettendo dentro la cassa dei pezzettini di canfora naturale. Quest'anno invece in tutte c'era poca scorta di provviste e un tempo piovoso prolungato le avrebbe ridotte alla fame, allo sfinimento e forse alla morte. E così preparai lo sciroppo. Subito attratte dall'odore del buon miele, salirono dal basso e per tutta la notte fecero la spola per portare giù e immagazzinare nelle cellette l'alimento d'emergenza. Che poi si dimostrò provvidenziale perché il 6 maggio nevicò sulle prime fioriture dei prati. Ma dopo esplose la primavera, con il sole splendido e caldo, e i prati intorno furono tutti gialli per la fioritura del tarassaco. Dalla mattina di buon'ora fino a sera tardi erano in continuo lavorio e tutte indaffarate a portare polline e nettare. Il loro ronzio era come una musica che fasciava la casa e l'aria intorno, e potevo tranquillamente osservarle senza il timore d'essere punto. A mano che crescevano di numero, perché la regina spasseggiava a deporre uova, allargavo lo spazio. E le mie mani odoravano di cera e miele, e le api che arrivavano stanche venivano a posarmisi addosso. E mi pareva persino di sentire il loro respiro affannoso per la fatica di tanto raccolto. Molte poi erano tante gialle di polline che sembravano dipinte e facevano allegria come i bambini impiastricciati di colori. Nel tempo che ritenni giusto, posai sopra l'arnia i melari, al fine di poter raccogliere per i miei, di casa, per gli amici più cari e per me, quel miele maggengo, giallo di sole caldo, così buono per il freddo inverno. A due arnie, le più popolate, aggiunsi anche il secondo melario. E per non far loro perdere l'abitudine di produrre cera, che tra l'altro serve anche per fabbricare un'ottima sciolina per gli sci, invece di mettere i telai con i favi già costruiti e pronti quindi per immagazzinare, aggiungevo fogli cerei da costruire. Alla sera centinaia di api stanche e accaldate sostavano a prendere il fresco sul predellino dell'arnia, proprio come i contadini che al tempo della mietitura o della fienagione sostano sull'aia. E sono anche certo che pure loro si comunicavano qualcosa, perché si raggruppavano insieme, si annusavano fronteggiandosi, si scioglievano, camminavano a gruppetti sulla parete dove c'è l'apertura. Se poi si fosse accostato l'orecchio, dall'interno sarebbe venuto un brusio continuo e intenso che dava l'impressione di un grande lavoro di sistemazione dei prodotti raccolti durante la lunga giornata di sole e di pulitura, fabbricazione di cera e di propoli, rielaborazione di polline e di nettare, o percolatura del miele, ventilazione. E tutto questo mentre la regina provvedeva continuamente a deporre uova e le api giovani ad alimentare larve e pupe. Così, ascoltando e osservando, tutto appariva regolare e ritmato come fosse governato da un perfetto congegno meccanico, ma con anima vitale e sensibilissima all'armonia dell'insieme. Già, perché le api sono insieme e non individui. Fuori dalla comunità non possono sopravvivere. Regina, operai e fuchi sono come un'unica vita fatta da tanti piccoli cervelli. È un sociale, dice Rémy Chauvin, insigne ricercatore alla Sorbona, d'interconnessione di tanti piccoli cervelli individuali, secondo metodi che non conosciamo e che noi appena ora cominciamo a divinare.
Un giorno di fine giugno, un ronzio intenso e vivace segnala il momento straordinario della sciamatura. È la continuazione della specie.
Un giorno di giugno, che ero sceso in paese in bicicletta per acquistare i soliti giornali, ritornando a casa accaldato nel tardo mattino, giunto nei pressi del boschetto davanti alle arnie, sentii nell'aria quel ronzio intenso e vivace dello sciame in volo. Lo sospettavo, da giorni un'arnia mi aveva segnalato il fenomeno. Oltre che ad essere troppo popolata di api operaie e di fuchi, malgrado avessi dato spazio, avevo lasciato le celle reali, ossia quelle costruzioni in cera che vengono di solito fatte sui bordi laterali o inferiori dei favi. Hanno la forma di una ghianda e dentro questa ghianda viene dalla regina deposto un uovo che poi per misteriose sostanze, le epagine, e per un'altrettanta misteriosa alimentazione, la pappa reale, è destinata a diventare regina. È la continuazione della specie. Ma non è giusto chiamare regina e popolo le varie componenti di questo insieme. Non si tratta né di regni né di repubbliche, perché quella che viene definita regina non ha nessuna prerogativa reale, come sono prive di sudditanza le api comuni. L'una, le altre e i fuchi determinano la vita dell'arnia secondo le stagioni e il clima come un unico cervello. In quella mattina di fine giugno, serena, con odore di fieno nell'aria e allegro rumore di macchine agricole da casa mia fino al paese, sopra la mia testa era un vorticare di api, una nuvola viva, ronzante, vivace. Anche loro sembrava cantassero allegre, come le allodole nel cielo di prima estate. Si alzavano, si abbassavano. Qualcuna appesantita dal miele di scorta cadeva sulla ghiaia della strada o sul prato, curvando i fili d'erba. Altre rientravano nell'arnia da dove poco prima erano uscite. Forse andavano a prelevare ancora del miele o a dare l'addio ultimo alla loro casa. Ma anche le api delle arnie vicine sembravano eccitate per l'avvenimento. Dicono che la regina si unisca allo sciame quando più di due terzi di questo è uscito dall'arnia. E può ben darsi, perché più volte ho notato che a un certo punto le api in volo si addensano e più allegre cantano. Ed è a questo punto che girano tutte insieme come a cercare un luogo adatto per posarsi. 8 o 10 anni fa gli sciami si posavano sul ciliegio selvatico o sull'acero davanti alle arnie. Ora invece di solito attraversano la strada e si fermano sugli abeti. E fu proprio lì che si diresse il vorticante e rumoroso sciame.
Lo sciame si sposta poi sopra gli alberi, dove sono più fitti. Vira al limite di una radura fiorita di ranuncoli per posarsi definitivamente contro un tronco di abeti.
Dopo mezz'ora erano tutte tranquille, in gomitolo, silenziose, in attesa delle esploratrici. Le altre arnie avevano ripreso il normale lavoro, mentre la cassetta da dove erano uscite sembrava sfinita come una femmina dopo il parto. Mi accinsi quindi al recupero. Facendo un po' di fumo dall'alto verso il basso, mossi le api per farle scendere e, aiutandomi con la spazzola, cercavo di portare a termine l'operazione dentro la cassetta. Molte si erano levate in volo, altre formavano piccoli gruppi sui rami vicini. Qualcuna, anche, entrava per le maniche della mia camicia. Finalmente vidi che si calmavano, ossia ero riuscito a spazzolare la regina dentro la cassetta. Molte l'avevano seguita e molte altre sui bordi, tutte rivolte nella medesima direzione, con movimenti delle ali, invitavano le api in volo o quelle che ancora sostavano sui rami vicini. A questo punto misi il coperchio lasciando solo una fessura sufficiente al passaggio e scesi dall'albero. Dopo il lungo tramonto del solstizio, andai a riprendere la cassetta appesantita dalle api e, faticando un po', le riportai su vicino alle altre. Un nuovo insieme continuava la specie.
Un anno particolarmente freddo, durante un'ispezione, l'apicoltore Rigoni scopre che una famiglia è orfana della sua regina.
Durante un'ispezione dell'apiario sul finire di quella brutta primavera, mi resi conto che una famiglia era orfana. Già avevo osservato il volo sbadato del popolo di quest'arnia e le troppe api che sostavano negligenti sul predellino. Quando poi levai il tetto e il coprifavi, le api si irritarono, sparpagliandosi con un brusio sordo e lamentoso. Chiedi allora un po' di fumo e incominciai a levare e osservare uno per uno tutti i favi. Non vidi segno di covata, né uova, né larve, né api giovani e nemmeno fuchi. Abbondante polline era invece stipato nelle cellette. Da questi segni mi resi conto che era inutile cercare oltre la regina. Forse scomparsa durante un volo di fecondazione o deceduta per chissà quale causa. Trovarne un'altra presso qualche amico apicoltore mi era difficile, perché non erano ancora rientrati dalla pianura e nemmeno mi era possibile levare una cella reale dalle altre arnie, per la semplice ragione che non ne avevo viste in costruzione. Per tutto questo e per il tempo che continuava sul brutto, decisi di far adottare le api orfane dalle due arnie più vicine, che ancora più accostai, e dopo 2 giorni eseguì l'operazione. È risaputo che le api riconoscono l'abitazione dal posto che essa occupa e lo spostamento anche di 1 metro le disorienta. Spolverai quindi di farina bianca le api delle 3 arnie che avevo avvicinate e riscoperte. Levai dall'arnia senza regina i favi e, tenendoli sospesi, li spazzolai dalle api sopra le altre 2 e ricopersi. Il fatto causò un po' di confusione e sorpresa, ma il tempo che tutte impiegarono per liberarsi dalla farina permise alle orfane di prendere l'odore della famiglia ospitante. Così vennero accettate senza baruffa, anzi rinforzando la popolazione. Con un po' di rimpianto portai l'arnia vuota nel ripostiglio e il mio piccolo apiario diminuì di un insieme. Rimase il proposito di lasciare il posto per il primo sciame, che non venne infine perché la stagione e il raccolto non confacevano. Vennero invece sul finire di luglio le giornate afose e calde che sappiamo tutti, ma ormai il fieno era stato falciato e sui prati non restavano più fiori. Restava la speranza di raccolto nel bosco e sul timo serpillo dei pascoli alti. Le api ripresero alcramente il lavoro, dall'alba al tramonto, incurante anche nell'ora più calda, che io trascorrevo disteso e immobile, sonnacchioso e sudato, cullato dal loro brusio. Durante un controllo mi resi conto che il raccolto era abbondante e che veniva dal bosco. Il caldo e l'umidità in giusta percentuale avevano favorito il fenomeno della melata sugli abeti, una particolare secrezione che trasuda sulle foglie aghiformi. Non sono gli alberi a produrla direttamente, ma alcuni insetti, ricoti e afidi, che dopo aver succhiato la linfa ne rigurgitano la parte zuccherina. Sotto il coprifavi le api avevano incominciato ad imbiancare, ossia a costruire con la cera nuovi depositi per mancanza di spazio. Ripulii questa cera e misi subito i melari sopra la camera di covata. Non fu lungo però il periodo buono, perché un paio di violenti temporali e una grandinata ripulirono gli abeti.
Termina qui Stagione di vita in compagnia delle api, tratto dal libro Uomini, Boschi e Api di Mario Rigoni Stern, letto e narrato da Emily Pravato e Daniela Barzan. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per la lettura del racconto Primavera, tratto dal libro Stagioni di Mario Rigoni Stern.